Siamo giunti così alla ottava parte della storia della nostra Terra Peteri. La falsa modestia non giova ad alcuno ed oltre alla storia paesana danneggia e condanna all'oblio gli artefici che dovrebbero essere ricordati, lodati o criticati dai posteri e ciò afferma pure la bella Fontana che così dice: «Ero cadente, centenaria, abbandonata, ora una nuova veste mi hanno data i fratelli Zapicchi, Leopoldo Bruschi, Roberto Biscitti, nell'arte del restauro provetti, dal sindaco Sant'Angelo prescelti. Dell'acqua etrusca fu il fontanone e mi sgorgava giù dal mascherone, poi vecchio e rugoso diventato, scolorito, slabbrato e screpolato, mi rifecero bello deficiente Biscitti, Zapicchi e Bruschi finalmente». Un grazie vada agli amministratori e al sindaco Sant'Angelo gli onori, e l'ingegnere Etrusco sia lodato per avere l'acqua convogliato con mirabile arte al manganello per dissetare il ricco e il poverello. Ma ricordate, cari cittadini, quel che diceva Carluccio Valentini. Nel 1951, quando l'acqua era poca e più di uno la fila faceva alla fontana, dato che l'abbondanza era lontana. Poi venne l'acquedotto del vaccino che dissetò il vecchio, il giovane, il piccino. Le donne più di tutte fecero festa smettendo di portare il secchio in testa. Ascoltiamo dell'amico Valentini questi versi arguti assai carini che egli compose appunto in occasione del nuovo acquedotto e sua progettazione. Ora, 1952, Cerveteri si è modificato per opera della giunta comunale e la seduta ha già deliberato l'intero imboschimento del viale, con la piazza e il giardinetto, la bascula e il gabinetto. Mo' che è finito, il mercatello è stato demolito e l'acquedotto è stato progettato. La sorgente dell'acqua analizzata, anche Campilli venne precettato, poi la somma al comune consegnata, col pranzo sulle tombe, scocimarro con le trombe, è rimandata. Da Roma venne una telefonata. La Dispoli aspettava a braccia aperte, pagava tasse con soddisfazione, lasciavano le strade anche deserte per fare la fognatura a perfezione. Ma gli esperti, tutti interi, finiranno i pozzi neri, vi sta vicina, mobilitate la tromba marina. Alla borgata poi della casaccia, la gente a prendere l'acqua fa la fila, il sindaco lo guarda a brutta faccia, col secchio in mano, in testa c'ha la pila, c'è una sola fontanella e non butta manco quella, o casacciani, meglio è scavarvi nei pozzi artesiani. Saluto Arvoglio, l'amministrazione, e specialmente il sindaco Marini, il segretario e le illustre persone, Irelli, l'assistente dei giardini. Poi si parla all'osteria che sta giunta a Dannavia, ma è dolorosa, è l'unica che ha fatto qualche cosa. E difatti, nonostante la giunta comunale democristiana presieduta dal sindaco Angelo Marini avesse operato molto e bene, fu sostituita nel 1956 da quella socialcomunista presieduta dal simpatico e paterno Pietro Alfani, riconfermata nell'elezione comunale del 1960 e operante, chi dice molto, chi dice poco e chi dice per niente, fino alle elezioni amministrative del 1964, quando ridiventò sindaco di Cerveteri Angelo Marini, riconfermato nella elezione del 1972, quando la Dispoli, che dal 1949 era venuto piangendo a far parte del comune Cerite, divorziò da Cerveteri, ottenendo l'autonomia comunale arricchita da una dote di oltre 1.000 ettari di fertile territorio, tutta a spese del comune adottivo cervetrano, che dimezzato vede il verde piano e certi botti deve ringraziare se non ha perso il suo campo di mare. Ma lasciando da parte il merito o il demerito delle varie amministrazioni comunali di Cerveteri, ritorniamo nella valle del Manganello e percorriamo la stradetta che partendo dal vecchio mattatoio e dal lavatoio porta, o meglio, portava alla macchietta della Bufalareccia, alla via degli Inferi, e da qui, girando a sinistra, verso la necropoli della Banditaccia, Ponte Vivo e Monte di Belvedere Mancini, mentre girando a destra riportava Cerveteri, all'altezza della piazzetta Zavagli, da dove, per chi doveva ritornare in paese, c'era una comoda carrareccia, recentemente asfaltata, perché dovrà servire il nuovo cimitero costruito a poche centinaia di metri da Porta Coperta e Cava della Pozzolana. La statetta della Valle del Manganello serviva ai cervetrani per accedere ai boschi, o meglio, macchie e macchiette, ed esercitarvi l'uso civico di legnare, cioè di raccogliervi legna secca per il fuoco e legna verde per i manici degli attrezzi di lavoro. Ma cos'erano gli usi civici? Oggi, per risolvere i problemi di riscaldamento e soprattutto quelli dell'arte culinaria e colinterra, adoriamo combustibili liquidi e gassosi, mentre prima i cibi venivano cotti col fuoco di legna e chi voleva riscaldarsi doveva accendere il fuoco di legna, che erano una cosa necessaria quasi come il pane che si coceva col fuoco di legna. Essendo il legno una cosa preziosa, veniva protetto e salvaguardato dal taglio irrazionale e devastatore come succede oggi a Cerveteri, dove tutti e dappertutto tagliano e portano a casa, ma venivano indicate le macchiette dove periodicamente si potevano raccogliere i seccarelli, cioccare parte del bosco. Era una cosa abituale che, ritornando dal lavoro dei campi, la contadinella, giovane o vecchiarella, portasse a casa un fascetto di legna, caricandoselo sulla testa, bionda, bruna o imbiancata degli anni, adagiandolo sopra quella specie di corona detta il curoio a Cerveteri e la curoia a Tolfa, nome derivante appunto da corona, in latino corona. L'amico Gerardo Proietti, poeta contadino nonché creatore di ottimo vino frizzantino, nella seguente graziosa poesia intitolata Nonna Martinella, tra gli affettuosi ricordi della sua prima infanzia, pone in risalto appunto il fastello o fascetto di legna che la simpatica vecchietta recava a casa per il focarello che tutti i nipotini riscaldava. Questo mi ricorda nonna Martinella, che quando si faceva colazione, allora osservava la tradizione di farsi il segno della croce dopo aver detta l'orazione, e a nonna tutti intorno, davanti a un piatto pronto di verdura, di fave o di patate, dopo aver finita la funzione, la nonna diceva a tutti: adesso mangiate. Mangiate in pace e Dio vi benedica, e quando lavorate la fatica non vi sia fatica, e per questo il creatore ringraziate. Mentre ella faceva come la formica, perché sebbene vecchia e stenterella, con sul viso la pelle rigrinzita, era ben nutrita e nella voce ardita. Quando la penso, mi sembra sempre bella. Ella faceva come la formica, perché andava ogni dì lungo la strada e tirava da una seme abbandonata fuscello per fuscello, mentre coglieva l'insalata. E ne faceva poi tutto un fastello che a casa sulla testa riportava. Sulle mani teneva sempre un bastoncello, non lo so se in segno di difesa oppure perché un po' ci si appoggiava, poveretta. Con quel fastello la sera ci accendeva un focherello che tutti i nipotini riscaldava mentre ella faceva la calzetta oppure la gonnella rattoppava. Ora, le nonnette simpatiche come Martinella di Gerardo sono scomparse e con esse è scomparso quel calore umano, religioso e materno che riusciva a riscaldare con un misero fastello o fascetto di legna nonne e nipotini che, fasciate dal tepore del focarello, s'addormentavano sognando le favole raccontate dalla nonna, che cantava sempre più a bassa voce la ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna. Il pupetto va la zinna, la ciambella è tonna tonna, il pupetto è della nonna e della zia, sono andati tutti via. Ma la nonna tesse e cuce, e il fuoco ha un po' di luce, ninna nanna al mio ciocione, e di pane non c'è un boccone, né del crudo, né del cotto, né nella maglia, né dentro il fagotto. Il mugliaggio non è venuto, lo potesse mangiare il lupo zannuto, e il lupo e la lupaia gli venisse in lingua naia, l'anguinaia la mala cosa, e più giù ci sta una sposa, e più ce ne sta un'altra, una fila e un naspa all'altra. Una fa il cappellino di paglia per portarlo alla battaglia, la battaglia e il battaglino, dettero fuoco a Barberino. Barberino, corri, corri, dette fuoco a quelle torri, una torre la si spazzò, il bambino s'addormentò. E mentre Gerardo, bambino, dorme, ritorniamo a parlare del patrimonio degli usi civici di Cerveteri, un tempo ricchissimo e ora in via di liquidazione per quel poco che rimane dell'uso civico di Legnare o Legnatico. La comunità di Cerveteri, fin da tempi del principe Orsini, proprietario del feudo di Cerveteri dal 1492 al 1674, anno in cui lo vendette ai Ruspoli, lì esercitava il diritto civico di regnare, di cavar pietra e pozzolana, di semine e di pascolo su tutto il feudo terriero, che aveva un'estensione di circa 7.000 ettari. Per usi civici si intendono i diritti spettanti ad una popolazione che durante il Medioevo, 476-1492, e in parte fino al 1920, per poter vivere alla meno peggio, aveva bisogno di legna per riscaldarsi e cucinare, di pozzolana e di pietra o tufe per costruirsi le misere abitazioni, di tronchi d'albero per isolare i tetti delle casette, quella della boccetta hanno le travi tagliate nei vari boschi locali, di legname per gli attrezzi da lavoro, di terreni per seminare e per pascolare il bestiame. Le università Gradi di Tolfa, Lumiere, Manziana, Bracciano, ancora esistenti, e quella di Cerveteri, scomparsa nel 1935, si chiamavano prima moscerie, non perché i componenti ce l'avessero moscio, ma perché erano mosci, cioè poveri di bestiame, in conseguenza della mancanza di pascoli estesi affittate dai grossi mercanti pastori come Piscini, Mancini, Calabresi, Boccanera, Grifoni. Le casette Grifone di Piazza Santa Maria, ricordate, dai feudatari locali Ruspoli, Patrizi, Torlogna e Pallavicini. I moscetti, per tirare avanti le piccole aziende pastorizie, si riunivano allora in cooperative dette università agrarie e prima ancora moscerie. I diritti degli usi civici derivarono dai principi collettivistici, parenti stretti di quelli comunisti di oggi, ma permeati di religiosità, delle popolazioni barbariche che occuparono l'Italia alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C., che, per curiosa ironia della sorte, portava il nome del fondatore di Roma, Romolo, e del fondatore dell'Impero Romano, Augusto, cioè si chiamava Romolo Augustolo, cioè piccolo Augusto, perché ragazzino ancora. Col passare dei secoli i feudatari mantennero gli usi civici perché di quelle terre che essi non lavoravano, veniva loro il frutto, cioè una sostanziosa percentuale dei raccolti che assicurava alla famiglia del feudatario ricchezza e potenza politica. I diritti di uso civico vantati dalla popolazione di Cerveteri fino al 1893 erano i seguenti. Primo, diritto di un turno di semina annuale su 200 rubbia romane, circa 380 ettari di terreni seminativi. Secondo, diritto dell'uso di pascolo su tutta la tenuta dall'8 maggio al 29 settembre di ogni anno. Da qui il detto dal Sant'Angelo di maggio a quello di settembre, e cioè dall'8 maggio, festa del patrono dei Cerveteri, al 29 settembre, festa di San Michele Arcangelo, nel calendario ecclesiastico, sotto il nome di dedicazione di San Michele Arcangelo, per ricordare la prima chiesa costruita sulla via Salaria nel VI secolo e dedicata a San Michele, principe delle milizie celesti, che guida e conduce le anime in cielo dopo averle pesate sulla bilancia della giustizia divina. Difende la Chiesa e il popolo cristiano, presiede in cielo il culto di adorazione della Santissima Verità e offre a Dio le preghiere dei santi e dei fedeli. Michele in ebraico vuol dire chi è simile a Dio. Perché? Perché quando ci fu quella battaglia spirituale al principio del mondo tra gli angeli cattivi che si erano ribelli da Dio, egli fu il capo degli angeli buoni che vinse il demonio alla domanda chi è simile a Dio, chi è che può diventare simile a Dio. Terzo, diritto di legnare, cioè di raccogliere legna morta, cioè secca, per il fuoco, e in alcuni boschi dette pure laschi oppure larghi oppure aschi, il diritto di legnatico, cioè di tagliare legna da costruzione. Quarto, diritto di cavar pietra e pozzolana in tutto il territorio, ancora in vigore, ma che le amministrazioni comunali non si diedero e non si danno pena di salvaguardare per ricavarne dei benefici. Pochi anni dopo la caduta del governo pontificio, cioè nel 1888, gli ultimi e anche buoni e generosi feudatari di Cerveteri e Ruspoli addivennero all'affrancazione dei diritti di uso civico e, con la complicità di alcuni amministratori comunali dell'epoca, liberarono le loro proprietà vincolate dall'uso civico di pascolo e di semina col misero compenso di 72 rubbia romane, cioè 130 ettari circa per il pascolo, Madonna dei Canneti, Colle dell'Asino, eccetera, e di 16 rubbia, 35 ettari circa, per la semina, le attuali particelle comunali, località Piana della Signora, dove oggi sorgono il nuovo campo sportivo, l'ippodromo, eccetera. L'anno 1893 segnò così la liquidazione del ricco patrimonio dell'uso civico di pascolo e di semina che incideva su circa 4.000 ettari, col distacco di sole 88 rubbia, 168 ettari circa, cedute alla popolazione di Cerveteri al posto di 1.000 e più ettari che avrebbe dovuto ottenere. Trascorsa l'immediata euforia, con naturale in chi da nulla tenente diventa proprietario, come lo diventarono i 77 capifamiglia di Cerveteri che ebbero assegnati 16.000 metri quadrati ciascuno, i cervetrani si accorsero troppo tardi della grossa fregatura ricevuta dai proprietari terrieri e molto più dai propri amministratori comunali. Non valsero a riparare ciò le successive numerose cause intentate dal comune cedite contro l'inqualificabile affrancazione dell'uso civico di pascolo e di semina che rovinò irrimediabilmente l'economia di Cerveteri eminentemente agricola, la quale rifiorì vigorosa solo grazie alla riforma agraria iniziata nel 1951 e di cui Cerveteri fu il centro pilota più importante dell'agromano. Tra il 1943 ed il 1956 si ebbe l'affrancazione dell'uso civico di Legnatico sui boschi di proprietà della contessa Martina Marescotti che cedette al comune di Cerveteri la macchia della signora di ettari 43, quale compenso per l'affrancazione dell'uso civico di Legnatico. Anche in questa circostanza, come già nel 1893, non billarono, certo, per attaccamento al bene di Cerveteri, gli amministratori comunali, anzi, pareva che pendessero più dalla parte della proprietaria. E la macchia della signora, così chiamata perché della signora Laura Ruspoli sposata Marescotti, venne in possesso del comune cedite grazie alla volontà di alcuni cittadini privati, tra i quali Giulio Berardinelli, Domenico Bergentini, Vittorio Donnini, Roberto Ricci ed altri che, a spese proprie, produssero opposizione contro la principessa Laura Ruspoli, vedova Martini Marescotti. E dopo lunghe vertenze giudiziarie presso il commissariato degli usi civici di Roma ottennero i 43 ettari della macchia della signora, quale compenso della liquidazione dell'usi civico di Regnatico, ricadente sulle proprietà Ruspoli, Piscine, eccetera, a beneficio della comunità cervedrana. E il battagliero vecchio novantenne Giulio Berardinelli, Domenico Bergentini, Vittorio Donnini, Roberto Ricci sono gli stessi emeriti cittadini che tra il 1967 e il 1972, insieme con il delegato del sindaco Marini, il consigliere allora comunale Salvatore Coppoli da Tolfa, al bravo Marsilio Agrestini, all'agronomo Francesco Galli, all'avvocato Francesco Perciballi, riuscirono, lavorando gratis et amore cerveteris e con notevoli sacrifici personali, a concludere la lunga vertenza della liquidazione dell'uso civico di Regnatico, cadente sulle proprietà Ruspoli e Reti Piscini, a beneficio della comunità locale. Difatti, il commissario degli usi civici, dottor Albanese, con sentenza del 1972, aveva riconosciuto i diritti degli abitanti di Cerveteri dell'uso civico di Regnatico, aveva incaricato l'agronomo Castellani di aggiornare la perizia del perito agrario Fiorvisaggio Pastore del 1935, dopodiché i Ruspoli, i Piscini e i Calabrisi dovranno cedere al comune dei Cerveteri da 150 ai 170 ettari, ubicati in località Ospedaletto, Montercole, Costa Catena, eccetera. E siccome non c'è liquidazione di usi civici senza compenso, che normalmente consiste in una porzione del fondo, da un quarto a un settimo del medesimo, su cui essi incidono, ed eccezionalmente con l'imposizione di un canone enfiteutico, i proprietari devono cedere senza ridicare alla legittima richiesta della popolazione di Cerveteri, conformandosi al dettato della sentenza del dottor Albanese, per quanto riguarda i 19 ettari di campo di mare, a pagare un sostanzioso canone in proporzione all'attuale valore della nuova ricca zona residenziale, pare desiderio poco esaudibile, in quanto nel 1905 Campo di Mare e Cerenova furono bonificati e appartenevano arbitrariamente al Comune di Roma. Nell'ottobre del 1972 doveva venire a Cerveteri il vice commissario di usi civici, dottor Maccarone, per controfirmare l'accordo bonario tra il Comune di Cerveteri e i proprietari di terreni su cui incidevano gli usi civici, se non che andò tutto a monte, in quanto dopo il distacco di la Dispoli da Cerveteri ci furono in novembre 1972 le elezioni amministrative comunali, nelle quali fu ancora una volta eletto sindaco Nino Marini. Nel marzo del 1973 si insediò la nuova commissione per gli usi civici, composta da Sant'Angelo Nando, Donnini Giuseppe, Burone Ezio e P. Comberto, che fu affiancata alla vecchia commissione composta da Giulio Berardinelli, Coppoli Salvatore, Agrestini Marsiglio, Ricci Mario Roberto, Piergentini Domenica e Donnini Vittorio. L'obiettivo della commissione era e rimane quello della tutela dell'interesse della comunità cervetrana nelle varie vertenze e dello studio di altre iniziative eventuali da intraprendere. La nuova commissione rimase immutata anche dopo la scomparsa del compianto ultra novantenne Giulio Berardinelli e continuò a funzionare fino al 1978. A maggio ci furono le elezioni comunali e venne eletto sindaco Nando Sant'Angelo, quantunque noi della prima originaria commissione non partecipassimo più alle adunanze della stessa in ossequio alla scomparsa di Giulio Bardinelli, che già nell'ottobre 1972 aveva risolto la questione col passaggio alla proprietà comunale di circa 170 ettari ceduti da proprietari terrieri per l'affrancazione degli usi civici. A svolgere le funzioni di segretario della nuova commissione fu chiamato il ragionier Paolo Salomone, mentre a far parte del collegio di difesa fu nominato l'avvocato Max Volpi, da affiancare l'avvocato Francesco Perciballi, già in carica ed esonerato per incompatibilità nel 1976. Consulente tecnico rimase il geometra Francesco Galli, al quale in seguito a decesso subentrò il dottor Dante Giustozzi. Dopo l'elezione comunale del 1978, sindaco Nando Sant'Angelo viene eletta dal Consiglio Municipale la nuova Commissione Patrimoniale, Agricoltura, Usi Civici con delibera dell'8 febbraio 1980, chiamando a farne parte Crimi Benedetto, detto Bettino, come Crazzi presidente, De Angelis Alberto vicepresidente, Ceta Francesco assessore all'agricoltura, Tassi Massimo, Esigibile Rolando e De Santi Torino consiglieri. Segretario della Commissione, Angelo Rossi. Dopo 12 anni, 1972-1984, sembra risolta la questione dei usi civici come segue. I ruspidi cedono al Comune di Cerveteri, primo, Monte Penato intero di ettari 42 circa, Monte Ercole porzione a confine con Monte Penato di ettari 40, Cerchiara porzione a confine con Bracciano di ettari 50, pare ad un sesto circa del valore complessivo, ad ettari cioè 130. La proposta di Ruspoli fu accettata dalla Commissione, ma parzialmente modificata in considerazione della sua maggiore aderenza alle necessità della popolazione di Cerveteri. Anziché i 130 ettari, ne saranno distaccati 120, più vicini al centro abitato e più ricchi di boschi. Siamo a maggio 1984 e si aspetta l'approvazione della Regione Lazio, cosicché finalmente i cacciatori di Cerveteri avranno una loro riserva di caccia e i cittadini cervetani legna, se non per cucinare, per riscaldarsi poeticamente alla viva fiamma della loro legna e gustare la cacciagione e le braciole e le salsicce arrosolate sulla stessa. Ma perché, si domanderà, tutti i terreni e boschi di Cerveteri appartenevano ai Ruspoli, ai Mancini, ai Patrizi, ai Tollogna, ai Pallavicini, ai Calabresi e tutti gli altri cittadini di Cerveteri non contavano niente? È una storia antica, quasi come l'uomo, che si può spiegare coi detti popolari. Il pesce grosso mangia quello piccolo, l'appetito viene mangiando, do o te des, e cioè io ti do questo e tu dammi quello. E perché? Le lotte più accadite tra patrizi e plebeni della Roma antica avvennero per l'uso o l'abuso che i patrizi, cioè i ricchi, i nobili, facevano dell'agro romano, cioè del territorio diventato romano in seguito alle guerricciole vinte coi vicini, etruschi, sabini, eccetera. Quando i romani conquistavano una regione o parte di essa, come quella dell'Etrusca Veglio, che era compresa tra il fiume Tevere e il fiume Arrone, che sarebbe l'emissario del lago di Bracciano, oppure quella della nostra Cere di oltre 800 chilometri quadrati che andava dal fiume Arrone al tolfetano fiume Mignone, l'antico Migno dei Romani. Quando prendevano possesso dei territori conquistati, si appropriavano con le buone o con le cattive di tutti i beni del nemico vinto, in particolare di quelli demaniali, cioè di tutti e di nessuno, come sono stati e sono i beni comunali, provinciali, regionali, nazionali. Preso possesso di questi beni, boschi, pascoli, cave di pietra e pozzolana, miniere e saline diventavano patrimonio di Roma e costituivano l'agro pubblico, cioè la campagna a disposizione di tutti i cittadini. Parte di questi terreni era venduta all'asta al maggior offerente o, come si diceva prima, all'incanto per riempire le casse dello Stato votate dalle spese della guerra. E chi comprava? Quelli che avevano i quattrini, detti allora sesterzi, che a Roma erano i patrizi, da non confondersi coi patrizi marchesi del Sasso di Castel Giuliano. Il territorio che restava invenduto a buon mercato restava proprietà statale e veniva dato in affitto a migliori offerenti, che erano sempre i patrizi, in quanto, oltre ad avere il denaro, venivano favoriti dai loro colleghi patrizi che trattavano l'affare da parte dello Stato. L'affitto, vectigat in latino, detto pure imposta, dazio, tassa, gabella, tributo, eccetera, era modicissimo, non solo allora, ma anche oggi, come si può constatare pure qui a Cerveteri, per le case, cantine, terreni, eccetera, comunali, diventate col tempo proprietà